Grazia Deledda in esa lettura, anno 2023. Un progetto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Nuoro. Realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Novelle tratte dalla raccolta I Giochi della Vita.
Mentre soffia il Levante. Un'antica leggenda sarda afferma che il corpo degli uomini nati nella vigilia di Natale non si dissolverà mai fino alla fine dei secoli. Si parlava appunto di ciò in casa di zio Diddinu Frau, ricco contadino e Predu Tasca, fidanzato della figliola di zio Diddinu. Domandava: e a che serve ciò? Che possiamo farcene del corpo dopo che siamo morti? Ebbene, rispose il contadino, non è una grazia divina non essere ridotti in cenere? E quando arriverà il giudizio universale, non sarà una cosa bellissima ritrovare intatto il proprio corpo? Poh! Chi lo sa? Disse Predu con fare scettico. Senti, genero mio, esclamò il contadino, l'argomento è buono. Vogliamo stanotte cantarlo? Bisogna sapere che zio Diddinu era un poeta estemporaneo, come lo erano suo padre e suo nonno. Egli coglie con gioia tutte le occasioni per proporre una gara di canto estemporaneo a poeti meno abili di lui. Oh, osservò Maria Francisca, facendola graziosa perché il fidanzato la osservava, l'argomento è poco allegro. Tu sta zitta, tu andrai a letto, gridò il padre con voce rude. Benché poeta, egli era un uomo rozzo che trattava la famiglia, specialmente le figliole, con severità quasi selvaggia. E la famiglia lo rispettava e lo temeva. In presenza del padre, Maria Francisca non osava neppure sedersi accanto al suo Predu. Del resto, la moda del paese voleva che i fidanzati stessero a rispettosa distanza e si contentava di civettar con lui da lontano, affascinandolo con le mosse della bella persona fiorente entro il pittoresco vestito di scarlatto o di orbace e soprattutto con gli sguardi degli ardenti occhi d'un turchino verdognolo grandi come due mandorle mature. Era dunque la vigilia di Natale, una giornata grigia, annuvolata, ma tiepida, spirava anzi un vento di levante che portava il lontano e snervante tepore del deserto e come un umido odore del mare. Pareva che di là, dalle montagne, sulle cui chine verdeggiava la fredda erba d'inverno, e di là, dalla valle, ove i mandorli, troppo precocemente fioriti, si scuotevano, gettando quasi con dispetto al vento i petali bianchi come falde di neve, ardesse un fuoco del quale non si scorgevano le fiamme, ma arrivasse il calore. E le nuvole, che s'affacciavano sulle cime dei monti e incessantemente salivano e si spandevano sul cielo, sembravano formate dal fumo di quel fuoco invisibile. Le campane suonavano a festa. La gente, resa un po' strana dal levante, girava per le strade e per le case, ideando come riunirsi per festeggiare il Natale. Le famiglie si scambiavano regali di porchetti e di agnelli autunnali, di carne, di dolci, di frutta secche. I pastori recavano ai padroni il primo latte delle vacche e la padrona rimandava al pastore il recipiente colmo di legumi o di altro, guardandosi bene dal rimandarlo vuoto, per non augurare male al bestiame. Predutasca, anch'egli pastore, ammazzò il suo più bel porchetto, lo sventrò, gli tinse col sangue la cotenna, lo riempì di fronde di asfodelo, lo mise in un canestro e lo mandò in regalo alla fidanzata. E la fidanzata diede uno scudo d'argento alla portatrice del regalo e dentro il canestro mise un dolce di mandorle e miele. Verso sera il fidanzato venne in casa Frau e strinse la mano della fanciulla. Ella arrossì, rise di piacere, ritirò la mano e, nella mano calda per la stretta amorosa, trovò una moneta d'oro. Subito andò in giro per la casa, mostrando segretamente a tutti il bel regalo di Predu. Fuori le campane suonavano lietamente ed il levante ne spandeva il suono metallico per la sera tiepida e umida. Pietro vestiva il suo bel costume ancora medievale dal giustacuore di velluto turchino ed il corto cappotto nero d'orbace e di velluto finemente trapuntato e aveva la cintura di cuoio a ricami e i bottoni d'oro filogranati. I lunghi capelli neri gli ricadevano sulle orecchie ben pettinati ed unti con olio d'olivo e, siccome aveva già bevuto vino e anice, i suoi occhi neri brillavano e le sue labbra rosse ardevano tra la folta barba nera. Era bello e fresco come un dio campestre. «Buonastardas», disse sedendosi vicino al suocero davanti al focolare, ove ardeva un tronco d'elce. «Il Signore vi conceda 100 natali. Come ve la passate?» «Come i vecchi avvoltoi che hanno perso gli artigli», rispose il fiero contadino, che cominciava ad invecchiare, e recitò quei versi famosi «Somine gandorebessu no erbonu». Fu allora che si parlò della leggenda sui nati la sera di Natale. «Andremo alla messa», disse zio Diddino. «Al ritorno faremo una bella cena e dopo canteremo, dunque. Anche prima, se volete». «Prima no», disse zio Diddino, battendo il bastone sulla pietra del focolare. «Finché dura la Santa Vigilia bisogna rispettarla. Nostra Signora soffre i dolori del parto e noi non dobbiamo né cantare né mangiare carne. Oh, buonanotte, Mattia Portolu. Siediti lì e dimmi che chi altri verrà. Maria Franziska, da bere, porta da bere a questi piccoli agnelli». La fanciulla versò da bere e, chinandosi davanti al fidanzato per porgergli il bicchiere scintillante come un rubino, lo inebriò con uno sguardo e un sorriso ardente. Intanto il nuovo venuto nominava gli amici che dovevano sopraggiungere. Le donne s'affaccendavano già per preparare la cena intorno al focolare che stava nel centro della cucina, segnato sul pavimento da 4 liste di pietra. Da una parte sedevano gli uomini, dall'altra parte le donne cucinavano. In un lungo spiedo stava già infilata la metà del porchetto regalato da Predu Tasca e un leggero fumo odoroso di vivande si spandeva per la cucina. Vennero altri 2 vecchi parenti, 2 fratelli che non si erano mai voluti ammogliare per non dividere il loro patrimonio. Sembravano 2 patriarchi con capelli lunghi, riccioluti, ricadenti sulla prolissa barba bianca. Poi venne un giovane cieco che palpava e sfiorava le mura con un sottile bastone di oleandro. Uno dei vecchi fratelli prese Maria Franziska per la vita e la spinse verso il fidanzato e disse: «Che fate, agnellini del mio cuore? Perché state così lontani come le stelle? Tenetevi dunque per mano, abbracciatevi!» I due giovani si guardavano ardentemente, ma zio Diddinu alzò la voce tonante: «Vecchio ariete, lasciali in pace, essi non hanno bisogno dei tuoi consigli, lo so, e neppure dei tuoi. Essi troveranno bene il modo di consigliarsi fra loro», rispose il vecchio. «Se ciò fosse», disse il contadino, «io dovrei scacciare quel giovane come si scacciano le vespe. Da bere, Maria Franziska!» La fanciulla si tolse un po' mortificata dalle braccia del vecchio e «Predu», disse accomodandosi la berretta e sorridendo, «bene, cantare e mangiare non si può, né altro, ma bere sì, si può tutto, perché Dio è grande», mormorò il cieco seduto accanto al fidanzato. «Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini di buona volontà». E bevettero, e come. Solo Pietro bagnava appena le labbra sull'orlo del bicchiere. Fuori le campane suonavano, s'udivano grida e canzoni, errare col vento. Verso le 11 tutti si alzarono per recarsi alla messa di mezzanotte. In casa rimase solo la vecchissima Ava, la quale in gioventù aveva udito dire che i morti tornano la notte di Natale a visitare le case dei parenti. Ella quindi praticava un antico rito. Preparava un piatto di vivande e un boccale di vino per i morti. Anche quella notte, appena fu sola, si alzò, prese il vino e le vivande e le depose in una scaletta esterna che saliva dal cortile alle stanze superiori della casa. Un vicino povero, che conosceva la credenza e il rito della vecchia, saltò il muro di cinta, vuotò le vivande e il vino. Appena ritornati dalla messa, giovani e vecchi si misero allegramente a cenare. Furono spiegati per terra lunghi sacchi di pannilano e su questi le tovaglie di lino filate in casa. Entro grandi recipienti di creta gialla e rossa fumavano i maccheroni fatti dalle donne e nei taglieri di legno fu abilmente tagliato da Pietro il porchetto arrostito a puntino. Tutti mangiavano seduti per terra su stuoie e sacchi. Una fiamma potente cigolava sul focolare, spandendo chiarori rossastri sulle figure degli invitati. Sembrava un quadro omerico. Quanto si bevette! Dopo cena, le donne, per il rigido volere del padrone, dovettero ritirarsi. Gli uomini sedettero o si sdraiarono attorno al focolare e cominciarono a cantare. Erano tutti rossi fin sulle orecchie, con gli occhi languidi eppure lucenti. Il vecchio contadino cominciò la gara. «Duncas generumeu, ellui tenaras, chi ha settunsar de terra pucinosa?» «Dunque», cantava il vecchio, «cosa dici, genero mio? È meglio essere ridotti a 7 once di polvere spregevole o ritrovare intatto il nostro corpo nel giorno del giudizio universale, eccetera, eccetera?» Pietro s'accomodò la berretta e rispose: «L'argomento è funebre», cantò. «Pensiamo ad altre cose. cantiamo l'amore, il piacere, sas Venus hermosas, le Venere belle, infine cose liete e graziose. Tutti, tranne il contadino, applaudirono la strofa pagana, ma il vecchio poeta si stizzì e disse in versi che il suo contraddittore non voleva rispondere perché non si sentiva capace di trattare l'altissimo argomento. Allora Predu tornò ad accomodarsi la berretta e rispose, sempre in versi sardi, «Ebbene, già che volete, vi rispondo. L'argomento non mi piace perché è triste, non vorrei pensare alla morte, giusto in questa notte di gioia e di vita, ma già che lo desiderate, vi dico, non mi importa proprio niente che il nostro corpo resti intatto o si dissolva. Che siamo noi dopo morti? Niente. Importa che il corpo sia sano e vigoroso durante la vita, per lavorare e godere, null'altro. Il contadino replicò, Pietro ribatteva sempre il tasto dei piaceri e delle gioie della vita. I due vecchi fratelli l'applaudivano. Anche il cieco dava segni di approvazione. Il contadino fingeva di arrabbiarsi, ma in fondo era contento che suo genero si rivelasse un buon poeta. E avrebbe continuato la gloria tradizionale della famiglia. Ma mentre cercava di dimostrare la vanità dei piaceri del corpo, zio Diddinu beveva e incitava a bere. Verso le 3 dopo mezzanotte tutti erano ubriachi. Solo il cieco, formidabile bevitore, e Pietro, che aveva bevuto poco, conservavano la loro lucidità di mente. Pietro però s'era inebriato del suo canto e a misura che l'ora passava fremeva di gioia ricordando una promessa di Maria Francisca. A poco la voce dei cantori si affievolì. Il vecchio cominciò a balbettare. Il giovane finse di cadere dal sonno. Finirono tutti con l'assopirsi. Solo il cieco rimase seduto, rosicchiando il rozzo pomo del suo bastone. A un tratto il gallo cantò nel cortile. Pietro aprì gli occhi e guardò il cieco. «Egli non mi vede», pensò, alzandosi cautamente, e uscì nel cortile. Maria Francisca, che scendeva silenziosamente la scaletta esterna, cadde fra le sue braccia. Il cieco s'accorse benissimo che qualcuno era uscito fuori e pensò che fosse Pietro, ma non si mosse, anzi mormorò «Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini di buona volontà!» Fuori la luna correva dietro le nuvole diafane e nella notte argentea il vento di Levante portava l'odore del mare e il tepore del deserto.